Rai Radio 2. Big Bang. Big Bang. Big Bang.
C'è solo un modo di dimenticare il tempo, impiegarlo. Lo diceva Charles Baudelaire. Capito cosa diceva il principe dei poeti Modi, maledetti? E qui a tutto siamo pronti pur di ingannare e dimenticare il tempo. Figuriamoci se a Big Bang ci si mette paura di tutto questo. È il primo maggio del 1997. In Gran Bretagna, i laburisti di Tony Blair vincono le elezioni dopo 18 anni di governo conservatore.
Big Bang, Big Bang, 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 Bang. Big Bang. Big Bang. 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 Un programma di Claudio De Tommasi e Danilo Pao. Voice off Erika Savastani. Conduce Claudio De Tommasi. 1997.
Già, è il 1997 a Radio 2 quando suona Big Bang, presentato alla Cattedrale il Bazar, manifesto del movimento open source. Ed il 22 dicembre in Chiapas un gruppo paramilitare messicano massacra una comunità indigena nell'ora della messa. Muoiono 45 persone, tra cui 4 donne incinte. Sempre un bel pianeta questo pianeta Terra, tra film di navi che affondano, Titanic, viaggi attorno al mondo, sinfonie agrodolci, l'aria del 1997 come sempre scintillante di suoni. Quelli di Richard Ashcroft, tipo talentuoso ma gracile, dedito soprattutto ad autodistruttive pratiche chimiche. Brano che nasce da un riff di archi di The Last Time, una canzone dei Rolling Stones degli anni 60, ma trasformato in tutt'altro, anche se Richard Ashcroft ha dovuto pagare il giusto agli Stones. E poi quel robotico, caschettoso duo da un altro pianeta, ciberneticamente nostri e sempre alla conquista del pianeta Terra, Daft Punk.
We'll be right back.
Makes You Happy di Sheryl Crow. Il 1997 avanza senza timore alcuno. L'11 settembre in Gran Bretagna gli scozzesi votano per il proprio parlamento dopo 290 anni di unione forzata con l'Inghilterra.
1997, 21 maggio. Radiohead, radio, ok, computer.
Il 15 luglio, Miami, lo stilista italiano Gianni Versace viene assassinato davanti alla propria casa di Miami Beach. Poco meno di 2 mesi prima esce il terzo album, il primo autoprodotto di una band chiamata Radiohead. È un deliberato tentativo di prendere le distanze da se stessi e dal proprio suono ormai fidato e ormai condotto dalle chitarre dai tempi di The Band. Ok Computers, le sue liriche astratte e soprattutto un'ampia gamma di influenza che in qualche modo stravolgono il territorio comune dei Radiohead. Molto più sperimentali loro diventano. Tom York, il più importante autore dei testi, dice: potevamo fare un altro disco. Un altro disco miserabile, morbido e negativo. E allora mi sono deliberatamente messo a scrivere di cose positive. Ci hanno detto: ma guardate che se fate un altro The Bands, magari un The Bands parte 2, venderete altri 2 o 3 milioni di dischi. Ok, abbiamo pensato. Prenderemo a calci quello che ci dicono di fare e faremo esattamente l'opposto. Poi a un certo punto, aggiungo io, ma il risultato qual è stato? Più di 8 milioni di copie vendute.
1997, 21 maggio. Radiohead. Ok, computer.
From all the
Dicevamo, OK Computer è stato il primo album autoprodotto dai Radiohead, con l'assistenza del fidato Nigel Godric. Registrato tra l'Oxfordshire e Bath tra il 1996 e l'inizio del 1997, con la maggior parte della registrazione completata nel palazzo storico del Tribunale di Santa Caterina. Al momento della consegna dell'album, la Capitol, la loro casa discografica, gli prese un piccolo colpo. Pensarono di aver davanti un vero disastro commerciale e abbassarono le loro stime di vendita, ritenendo il disco non commerciabile. Errore tragicomico. Tom York ha spiegato che il punto di partenza per il disco è stato un suono incredibilmente denso e terrificante, quello di Beaches View, un album di fusione di jazz d'avanguardia del 1970 del grande Miles Davis. Stava costruendo qualcosa e vederlo cadere a pezzi, questa è la bellezza di esso e questo è un po' il senso di tutto il disco, ricollegata all'opera di Miles Davis, è stato al centro di quello che stavamo cercando di fare con OK Computer. York ha anche identificato in Elvis Costello, nei Ram, in PG Harvey e in A Day in the Life dei Beatles, come nella band tedesca Can, i principali principi ispiratori del loro modo di scrivere. Ancora hanno tratto ispirazione da un signore chiamato Ennio Morricone.
1997, Radiohead, Karma Police.
This is what you get. Sì, come singolo esce ad inizio del 1997 questo Karma Police. E secondo York, la band in quel momento ha sperato di raggiungere una specie di atmosfera molto scioccante rispetto a quello che tu pensavi di poter sentire. In qualche maniera scioccante come un'atmosfera legata a un disco che si chiamava Pet Sounds, firmato dai Beach Boys nel 1966.
1966, 16 maggio, Beach Boys, Pet Sound.
Eh beh, l'hanno chiamati loro i Beach Boys, i Radiohead, mica io. E quindi catapultati nel 1966, quando siamo all'inizio pieno della psichedelia. Lo spazio sembra a portata di mano. Il 21 dicembre viene lanciata la sonda spaziale sovietica Luna 13, che alluna il 24 dicembre nell'oceano Procellarum. Ed anche la band, dalle camicie pulite, arrivata per eccellenza dalla California, si fa travolgere da questa voglia di nuovi spazi. I Beach Boys è l'album loro in studio numero 11 ed esce il 16 maggio del 1966. È uno di quei dischi che è stato definito come uno dei più importanti nella storia del rock da tutti i critici e da tutti i musicisti, anche perché in qualche maniera è entrato nella leggenda della storia della musica popolare. Ha una serie di strutture elaboratissime sia dal punto di vista delle armonie vocali che dei suoni. Infatti per la prima volta si cominciavano ad operare degli strumenti non convenzionali come campanelli di biciclette, organetti, clavicembali, flauti, elettrotheremin e ancora fischietti per cani, treni e in qualche maniera i vecchi suoni delle chitarre hawaiane, lattine di bibite e perfino cani che abbaiano. Insomma, tutto questo mischiato a tastiere e chitarre dava la fine al surf e all'inizio dell'approfondimento psichedelico.
1966,
l'anno in cui il 21 aprile a Houston, in Texas, il primo impianto di cuore artificiale in un organismo umano viene posto in essere. E il 27 aprile a Roma si celebra la prima messa beat nell'oratorio dei padri filippini e ancora Wilson, Brian Wilson, il leader dei Beach Boys, che poi accuserà problemi causati da un abuso di droghe psichedeliche, dice: io sentivo il bisogno di fare qualcosa che stesse tutto insieme. Robert Soul dei Beatles non era soltanto una collezione di canzoni, ma era qualcosa che stava insieme, una canzone legata all'altra. In qualche maniera io volevo raggiungere la stessa grandezza, un album che stesse in piedi da solo. E allora mi sono sentito sfidato e ho cercato di creare un grande album.
1966, Beach Boys, Wouldn't It Be Nice? Miles Davis.
so, è l'azzardo per alcuni è abbastanza azzardato. Dai Beach Boys a Miles Davis di Beach Is Blue, eppure la distanza è soltanto di 4 anni. Dice Miles Davis, quello che suonammo per Beach Is Blue sarebbe impossibile scriverlo e farlo suonare ad un'orchestra. Ed è per questo che non lo scrissi. Questo dice Miles Davis. E quale azzardo missare, come si diceva, Pet Sounds e Beach Is Blue, anche se tutti e due gli album fecero arrabbiare qualcuno. Pet Sounds, i vecchi fan dei Beach Boys. Beach Is Blue fece impazzire di rabbia i jazzofili, inventò la psichedelia nel jazz, la fuse con il rock, l'avanguardia e inventò quello che poi divenne il jazz rock. E tutto questo, Beach Boys e Miles Davis, sono la base di quell'album che si chiama OK Computer. Ma ora siamo nel 1970.
1970.
Sì, siamo ancora nel 1970 perché parliamo ancora di Beach Is Blue. Elementi che caratterizzano l'album sono l'uso di strumenti elettrici, la massiccia post-elaborazione delle registrazioni in studio, la dissoluzione della struttura classica della forma canzone e quindi della forma canzone anche jazz in favore della libera improvvisazione, l'assenza di melodie memorizzabili e la lunghissima durata dei pezzi. Ma se torniamo a Radiohead, punto da cui tutto ha avuto origine, e al loro album capolavoro del 1997, allora dobbiamo dire che c'è qualcosa in questo disco, in OK Computer, a cavallo tra rock e l'art rock. In qualche maniera tutto ricorda anche quel The Dark Side of the Moon del 1973 dei Pink Floyd. Anche se quando accostano questi due dischi alla presenza di Thom Yorke, lui risponde: ma noi scriviamo soltanto canzoni pop.
1973. Pink Floyd. Breathe, breathe.
E allora sì, tornando al 1997, un salto incredibile, ma praticamente normale quando siamo su Radio 2 per Big Bang. È il 31 agosto a Parigi, Lady Diana Spencer rimane vittima di un incidente automobilistico sotto il Pont de l'Alma e assieme al suo compagno Dodi Al-Fayed. L'11 dicembre Kyoto alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici sempre più pressanti, e parliamo del 1997, viene redatto un protocollo che prevede la riduzione entro il 2012 delle emissioni dei cosiddetti gas serra del 5,2% rispetto ai dati del 1990. Il protocollo entrerà in vigore se verrà ratificato da almeno 55 stati che rappresentino almeno il 55% delle emissioni dei paesi sviluppati.
1997.
E siamo ancora nel 1997 perché nel 1997 a Detroit, nel Michigan, si formano loro. Il gruppo consiste di due individui, Jack White e quella che era una volta sua moglie, Meg White. Loro rimasero sposati dal 96 al 2000. Dopo una serie, una manciatina di singoli lasciati uscire nel mercato e tre album all'interno della scena musicale di Detroit, i White Stripes raggiungono una certa importanza nel 2002 come parte di quell'interesse nuovo per la scena garage rock. Ma l'esplosione arriva con The Song. Sì, quel conosciuto riff sottostante che si svolge durante la maggior parte della canzone. Anche se suona come una chitarra basso, in realtà il suono è stato eseguito da Jack White con una semi-acustica, uno stile anni 50 Hollow Body. Combinazione di popolarità della canzone, un riff riconoscibile e testi quasi militari hanno condotto la canzone a un livello di popolarità estremo. È stata usata ampiamente anche per eventi sportivi e per proteste politiche a livello internazionale, ma qui in Italia, specialmente a Roma, è famosa per altro.
2003, White Stripes, Seven Nation Army.
Gennaio del 2003, scoperto un pianeta distante 5.000 anni luce fuori dal sistema solare. Si chiama Ogle TR56b ed è il pianeta conosciuto più lontano dalla Terra, dalla quale dista circa 5.000 anni luce. E un anno luce è pari a 9,46 trilioni di chilometri. A scoprirlo è l'astronomo Dimitar Sasselov dal centro di astrofisica americana Harvard Smithsonian. È l'anno in cui su Radio 2 finisce per il momento Big Bang.